Le 8, le 8 e 43 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, come sempre, ancora una volta, su questa sigla, quella del giorno delle locuste, ritornata a risuonare nell'etere anche in questa stagione, così come la voce del professor Di Stefano, che ahimè non possiamo avere ancora in studio qui tra noi, stanti le rigide norme Covid, ma che ci accompagna dal suo domicilio per nuove e inquietanti rivelazioni sul mondo delle economie e della finanza. Professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
No,
ciao Gianmarco.
Non so lei, ma io non riesco a scrollarmi di dosso il senso di malinconia, non riesco tuttora ad elaborare quel senso di perdita che ci ha lasciato innanzitutto addosso, come dire, l'arrivederci del professor Santoro, che ritroveremo a governo caduto e a consulenza finita nuovamente tra noi, perdita numero uno, ma soprattutto perdita numero due, che condivido con gli ascoltatori, così come quella del arrivederci del professor Santoro, e cioè l'addio, perché questo non è un arrivederci, di Andreone, il mago del favolone. Mettendo insieme questi due addii, io francamente faccio fatica, glielo devo dire, ad andare avanti.
Sì, soprattutto per il primo, perché per il secondo...
No, io direi soprattutto per il secondo, tanto che sul primo...
C'è qualcuno che esulta per il secondo.
Ma figuriamoci, ma nessuno. Guardi,
sì,
sull'addio di Santoro avevo pensato a due possibilità, però confesso di non averci pensato più di tanto. O sostituirlo con la signora Santoro... Che figura di spessore.
Mi sembra un'ottima idea.
Le sembra anche a lei un'ottima idea? Allora magari apriamo la trattativa, o altrimenti...
Dubito che sia disponibile, però.
Secondo me sì, però vabbè, adesso vediamo, ne possiamo parlare. L'alternativa è quella di avere comunque il professor Santoro con voce filtrata, tipo pentito di mafia, così non lo riconoscono. Questa però è un'opzione tutta da verificare. Invece mi sono portato avanti per quanto riguarda la sostituzione di Andreone, il mago del favolone. Ho due proposte per lei. Una potrebbe essere Andreallo, il mago del ballo, che però per radio non cioè secondo me funziona bene se la facciamo a teatro. Tipo che balla il samba con delle brasiliane intercalando con dei
io poi perfetto.
E beh, ma quello che è bello, è quello che funziona. Siccome però per radio non può funzionare bene, annuncio a tutti gli ascoltatori che dalla prossima settimana avremo in onda, a grande richiesta, Andreetta, il mago della barzelletta. Il professor Di Stefano, nei panni di Andreetta, racconterà una gustosa barzelletta, una bella freddura a tutti quanti gli ascoltatori. Lei nella vita reale ne ha mai raccontata una di barzelletta?
Temo neanche una.
Anche secondo me neanche una.
È una categoria che odio profondamente.
Però è arrivato il momento di sperimentarsi, di cimentarsi anche su quel terreno, e quindi da settimana prossima Andreetta, il mago della barzelletta, la bella novità che possiamo proporre quest'anno qui al Giorno delle Locuste. Invece, di fronte a tanti addii, un grandissimo, attesissimo ritorno, l'ho già comunicato e detto agli ascoltatori nel corso del Demone del Tardi, ritorna a grandissima richiesta, e soprattutto ora, dopo la tornata elettorale che ha visto l'incoronazione plebiscitaria del Doge Luca Zaia, la amatissima, attesissima rubrica Veneto. E pensate un po', promossa addirittura in testa, eccola qua.
Dogobeti de bassa statura che i passava va e mercerie, i sena va e i sena dito, i sena da e i sena dito, i sena da.
E allora c'è la Bielorussia che ha Lukashenko e c'è il Veneto che ha Luca Zaia, e proprio come dire, sull'onda di questo entusiastico consenso che ha reincoronato Luca Zaia, ritorna la rubrica Veneto, che a sorpresa, con un colpo di testa dei suoi, quei colpi di testa a cui ci ha spesso abituato, il professor Di Stefano oggi ha messo addirittura in testa alla puntata odierna del Giorno delle Locuste.
Sì, perché può essere interessante ragionare sulla reale stato di salute dell'economia del Veneto, che al di là e oltre la propaganda, i numeri sono numeri dell'Istat, degli istituti di ricerca, della Fondazione Nord-Est, fotografano una situazione molto diversa da appunto quella che viene consegnata dalla propaganda e dallo stesso Doge appena rieletto.
Ecco, professore Di Stefano, sarà anche propaganda, ma l'ha eletto l'80% dei veneti, cioè, come ha detto il mio amico Montales, non l'hanno eletto solamente gli astemi.
Ma va benissimo, dopodiché vediamo i numeri, perché potevano anche leggerlo al 100% modello Lukashenko Bulgaria, ma la sostanza è che l'economia veneta negli ultimi anni, non riconducibile ovviamente questo a Zaia direttamente, ma a una serie di fattori che sono imputabili anche e soprattutto ai precedenti, alle precedenti amministrazioni regionali, l'economia veneta è quella che sta segnando nell'ambito appunto delle regioni del nord l'andamento più piatto. Per darvi un'idea, siamo poco sopra il Friuli Venezia Giulia, che storicamente era considerata una regione meno performante, e soprattutto forse il dato più emblematico di questa narrazione che non corrisponde alla realtà è quello certificato dalla Fondazione Nord-Est, cioè il Veneto terra delle partite IVA, assolutamente no, perché in sostanza il numero dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli appunto partita IVA nel Veneto si è realizzato proprio nello scorso anno il sorpasso, e quindi di fatto l'occupazione dipendente si trova a sopravanzare quella appunto a partita IVA, conferma che più che di spinta imprenditoriale c'è una spinta a una posizione come dire da posto fisso significativa. Il dramma è che questa realtà appunto dipendente non è come era in passato posizionata nell'area manifatturiera, perché purtroppo il sistema manifatturiero veneto, come in altre regioni ma più di altri, ha perso fatturato e ha perso occupazione, circa il 3,5% nel settore industriale contro una media nazionale del 2,8%, ma che questa occupazione si è concentrata nei settori che adesso sono quelli più in crisi per l'effetto Covid, cioè turismo, servizi e annessi, e quindi sarà molto difficile costruire una ripresa occupazionale a medio termine, considerando che appunto su quel fronte, in particolare quello turistico, il Veneto si trova in una condizione molto difficile per le vicende note relative alla città di Venezia e alle problematiche incrociate tra effetto Covid e rischio alluvione per i cambiamenti climatici. Da imputare a Zaia non ci sono sicuramente questi problemi, ma il fatto che in questi ultimi 10 anni le risorse che aveva a disposizione la regione non sono state investite per sostenere i motori, diciamo, di innovazione. Il Veneto aveva uno dei poli di innovazione più interessanti a Venezia, il polo Vega, che era legato all'università, che è sostanzialmente fallito, e con il fallimento di Vega si sono anche perse tutta una serie di innovazioni tecnologiche che sono finite alcune addirittura fuori dai confini nazionali, e questo abbassamento del comparto di innovazione ha sicuramente aumentato la non resilienza del PIL del Veneto, e adesso ci sarà da capire se sarà possibile invertire la rotta o se questa rotta continuerà a essere negativa nel medio termine.
Ecco, più che spiegare come sta il Veneto, lei però ci ha appena spiegato perché Zaia prende l'80% in Veneto. Cioè, se lei va lì dai veneti a dipingergli questo orizzonte di disgrazie, è chiaro che poi quelli votano per Zaia, che oggi sul Corriere della Sera racconta invece un'altra storia. Dice Zaia, si diceva giganti economici, nani politici, poi dopo l'autonomia, la riforma sanitaria, le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, Le Olimpiadi, il maggior cantiere italiano che è la Pedemontana, mi lasci dire che qualcosa è cambiato. Capito perché Zaia prende l'80% e se va lei a raccontargli quella roba lì andiamo a percentuali da terrapiattisti?
Sì, ma io non voglio andare a raccontarlo.
E lo so, però bisogna porselo il problema.
Ascoltatori.
Vabbè, vabbè, l'importante è che sia tornata la rubrica Veneto, che oggi ha visto a confronto i dati e il racconto del professor Di Stefano con quello del neogovernatore Luca Zaia.
Aveva l'osteria, tutti a chiamava, vien qua Gigetta mia, e a che diseva, spete un piatin, adesso ve porto Zaia me col vin.
Cioè, a proposito di vin, se lei vede sempre il bicchiere mezzo vuoto e quell'altro vede sempre il bicchiere mezzo pieno, alla fine l'entusiasmo lo trascina quello del bicchiere mezzo pieno.
Ma io non vedo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, vedo no, il bicchiere, cerco di vedere com'è il bicchiere.
Il bicchiere frantumato sul terreno dove ci si cammina sopra e ci si taglia anche.
E che cosa si può fare per fare in modo che il bicchiere in futuro rimanga pieno e non mezzo vuoto?
Che metafore da soffiatori di Burano questa mattina con il professor Di Stefano al giorno delle locuste, ma lasciamo il territorio veneto per avventurarci invece nel grande mondo del sistema del riciclaggio, che è uno di quelli in cui il professore sguazza come nutria nella Martesana. Allora, 2 miliardi di dollari a tanto monterebbero il sistema di riciclaggio messo in atto dal 2001 al 2017 da alcuni dei principali istituti di credito internazionali.
Sì, 2.000 miliardi di dollari, questo sarebbe il flusso di denaro sporco maneggiato da decine di banche di tutto il mondo tra il 2000 e il 2017, è il contenuto della nuova mega inchiesta del consorzio di giornalismo investigativo che riguarda 88 paesi. La parola d'ordine, come nel passato era Panama Papers, questa volta è FinCEN Files, perché si tratta dell'analisi appunto di migliaia di file relativi a transazioni illegali segnalate addirittura da sistemi informatici di controllo, in particolare dal Financial Crime Enforcement Network, che è l'ente governativo americano che si occupa di crimini finanziari. Questo ente ha segnalato numerosi SARS, un acronimo che è molto vicino alla dizione di un virus, ma che in questo caso è Suspicious Activity Reports, e proprio i SARS sono la maggior parte di questi FinCEN Files che sono stati sottoposti al vaglio dell'inchiesta. Che cosa è emerso sostanzialmente? Che appunto alcuni dei principali istituti di credito internazionali avrebbero prestato tutta la loro operatività per attività di riciclaggio da parte della criminalità organizzata, trafficanti di droga e anche gruppi terroristici. Complessivamente, come si diceva, 2.000 miliardi, ma la parte del leone davvero la fa per l'ennesima volta Deutsche Bank, con operazioni sospette per oltre 1.300 miliardi di dollari, poi seguono JP Morgan Chase 514 miliardi, Standard Chartered 166, Bank of New York Mellon 64 miliardi. Tra le banche che sono coinvolte nello scandalo, anche con cifre minori, spicca il ritorno sulla scena della sempreverde HSBC, stiamo parlando del principale gruppo bancario a livello mondiale, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, che avrebbe trasferito denaro frutto di numerose truffe, non solo di riciclaggio, anche dopo averne appreso l'origine, e questo è particolarmente clamoroso perché, lo ricordiamo, per HSBC ci sono delle storie che risalgono già a più di 10 anni fa. Era stata HSBC al centro della più grande inchiesta in assoluto sul riciclaggio del denaro dei narcos.
Visto che siamo già arrivati alle 8:57 minuti e dobbiamo andare in pubblicità, facciamo una sospensione ellittica del racconto perché immagino che abbia dell'altro da aggiungere. Torniamo tra poco e riprendiamo l'argomento che il professor Di Stefano ci stava proponendo qui in chiusura di prima parte. Se è d'accordo, bene così, se non è d'accordo, bene uguale, perché dobbiamo andare comunque in pubblicità.
D'accordo.
Assolutamente d'accordo. Ci sentiamo tra poco, seconda parte del giorno del locusto.
Dai, tutti quanti insieme su con le mani, dai! In arrivo la pasta! Di più! Dai! Di più! Dai! Ok!
Le 9, 2 minuti, mannaggia, mi è partita per sbaglio la versione live che non rende onore alla grandezza della versione da studio. Una delle grandi domande fatali dei tardi anni 70, primi anni 80, ovvero perché continuavano insistentemente a chiamarla Donatella. Secondo lei perché, professor Di Stefano?
Non lo so.
Non lo sa?
No, proprio.
Non si è fatto neanche una vaga idea?
No, ma francamente non ho neanche capito cosa fosse, sono molto sincero.
Non se la ricorda? Uno dei grandi classici della Rettore insieme a Cobra, Splendido Splendente.
Rettore,
ma lei ai tempi che c'era la grande rivalità, stava con la Rettore o stava con la Bertè?
Oddio.
Ne dica una.
Rettore.
Ah, stava con la Rettore?
Mi hai detto ne dica una.
No, beh, certo. Anche lei non c'ha tutti i tardi. Era meglio secondo me se diceva che stava con la Bertè, ma va bene anche la Rettore. L'importante è prendere posizione nella vita.
I 70 anni della Bertè, non so, spero che non sia il tema della nostra puntata di oggi.
No, però potrebbe essere, se non è il tema della puntata di oggi, potrebbe essere comunque il tema della puntata di domani. Bisogna sempre guardare al futuro e a proposito di futuro, ricorda tutti quelli che non si fossero sintonizzati con noi nella prima parte del Giorno delle Locuste, che quest'anno Andreone, il mago del favolone, verrà sostituito a partire dalla prossima puntata con un nuovo rutilante format pensato dal professor Andrea Di Stefano, ovvero Andretta, il mago della barzelletta. Era il buongiorno invece.
Buonanotte.
Dai. Ah, buonanotte nel senso arrivederci.
Sì, infatti. Ah,
vabbè, comunque ne parliamo la prossima settimana. Eravamo invece immersi negli oscuri territori del riciclaggio bancario internazionale.
Sì, perché appunto volevamo concludere ricordando agli ascoltatori le vicende che riguardano proprio HSBC e che sono addirittura state oggetto in parte delle sceneggiature dei film sul narcotraffico e anche delle serie come Narcos sui appunto i narcotrafficanti sia colombiani che messicani, perché HSBC era stata appunto oggetto della principale inchiesta in assoluto su quel fronte, transazioni complessivamente per 4.500 miliardi di dollari che secondo gli inquirenti erano da considerare sospette, e alla fine di un'inchiesta con risvolti penali che non sono ancora del tutto conclusi, l'istituto aveva pagato una multa record da quasi 2 miliardi di dollari in particolare per il riciclaggio di denaro nelle filiali messicane appunto del gruppo. Dopo quella vicenda è che SBC aveva promesso e messo in campo una serie di modifiche al proprio sistema di regolamenti interni, di controlli, di sistemi informatici e appunto di tracciamento, ma nonostante questi alert SARS di cui parlavamo, cioè gli alert emessi dall'organismo statunitense appunto sulle operazioni sospette, c'è ricascata in pieno, anche se con cifre, come dicevamo, inferiori al vero protagonista dell'ultima inchiesta sul riciclaggio di questi ultimi giorni, che è Deutsche Bank per l'ennesima volta. Deutsche Bank, che lo ricordiamo, allo stato risulta uno degli istituti di credito a livello mondiale ad aver pagato più multe per violazioni delle norme, truffe, manipolazioni del mercato, e che si sta ancora leccando le ferite in un piano di ristrutturazione molto pesante che ha anche portato al taglio di migliaia di posti di lavoro a livello globale.
Sì, sì, giusto ricordarlo, Deutsche Bank che ha pagato più multe di tutti, forse meno di quelle che Agostoni ha pagato ai vigili urbani di Opera, ma comunque tantissime. A proposito di cose che il professor Di Stefano ci ricorda settimana per settimana, anche se detto così sembra un po' un disco rotto, ma non era quella l'intenzione, laddove occhio, dice il professor Di Stefano, che l'arrivo delle criptovalute può essere uno strumento importante di agevolazione ulteriore dei canali di riciclaggio.
Beh, non lo dico ovviamente io, lo dice.
Lo dicono un po' tutti.
Lo dicono soprattutto gli organismi, diciamo, di controllo sia delle banche centrali, sia il famoso Financial Stability Forum.
Draghi l'avrà detto anche lui, no?
Esatto, già quando era presieduto da Draghi, poi diventato governatore della BCE, è rilanciato ancora recentemente, perché si è anche creato un'ulteriore task force governativa che si chiama GAFI, proprio sul tema delle monete virtuali. Il tema delle criptovalute e del legame tra criptovalute e possibili attività di riciclaggio è ovviamente in primo piano in diversi paesi, perché per ora la situazione è molto frammentata ed è uno dei punti più critici e delicati della problematica, cioè non c'è una forma di controllo o regolazione di alcun tipo, né a livello globale né a livello di grandi realtà continentali, ed è per questo che proprio ieri il commissario europeo Dombrovski ha ipotizzato, ha presentato una serie di nuove regole sulle monete digitali, che dovrebbe entrare in vigore, però non si sa ancora quando, entro la fine dell'anno. Questa è almeno l'intenzione del vicepresidente Dombrovski. Fra le regole principali, requisiti più rigorosi, per esempio in termini di capitale, di diritti degli investitori, di supervisione, ma anche un regime pilota per le infrastrutture che dovrebbero essere alla base appunto delle negoziazioni, delle transazioni con le criptovalute. Oggi, come noto, non esiste una piattaforma ufficiale controllata, ciascuno si fa la sua e ciascuna società di criptovalute può emettere i cosiddetti miners, cioè i titoli per la produzione delle cripto, e questo è uno dei buchi del sistema evidenziato a livello globale. Ora l'Unione Europea vorrebbe diventare, ma non sappiamo se questa aspirazione di Dombrovski sarà poi realmente percorribile, vorrebbe diventare il primo continente a livello internazionale ad avere un sistema trasparente e regolare per l'utilizzo appunto delle cripto a livello europeo.
Senta, ma che fine ha fatto la criptovaluta di Facebook, che era stata lanciata in pompa magna
un annetto fa, cioè a giugno dello scorso anno? C'è una sostanziale paralisi, sembra sia finita veramente in frigorifero Libra. Nel frattempo si moltiplicano, come dire, gli abbandoni del gruppo di vertice, i vari responsabili sia dell'infrastruttura finanziaria sia di quella tecnologica, addirittura nel silenzio totale di Facebook, non si sa se il progetto poi vedrà effettivamente la luce. I vertici di Facebook, lo stesso Zuckerberg, lasciano intendere che il motivo di questa paralisi, di questo congelamento di Libra, sarebbe da imputare al fuoco di fila delle banche centrali, che sono ovviamente intervenute sia negli Stati Uniti sia in Europa, ma anche in alcuni paesi asiatici, per chiedere a Libra una serie di informazioni e di rispetto di diverse regole specifiche sulla sollecitazione del pubblico risparmio. In realtà sembra che sia proprio l'infrastruttura eccessivamente faraonica e la prospettiva appunto eccessivamente complessa che era stata l'origine del progetto di Libra voluto personalmente da Zuckerberg ad aver bloccato la situazione. Per esempio quella scelta di mettere a riserva titoli pubblici di alcune valute, come se sostanzialmente Libra si presentasse come una sorta di super istituto di emissione con maggiori poteri o con potenziali maggiori poteri e maggiore leva delle stesse banche centrali.
Leggo dalla scaletta che a frenare Libra è stata anche la vicenda di Grams, la criptovaluta lanciata dal fondatore di Telegram Pavel Durov. La prima domanda è: Pavel Durov è il suo nome o è un nickname tipo da porno attore per dire subito, cioè sono fantasticamente macio e ti spiezzo in due qualunque cosa succeda?
No, è il suo nome.
È Pavel Durov davvero?
Sì, davvero.
Però, a lei piacerebbe chiamarsi Pavel Durov?
No, francamente non
Andrea Di Stefano, detto Pavel Durov.
Lui è il CEO di Telegram, l'amministratore delegato di Telegram. Aveva lanciato quasi in contemporanea con Libra, ma in modo molto più veloce, perché è un progetto dimensionalmente meno faraonico. Questa Grams, che doveva essere appunto la criptovaluta controllata o promossa da Telegram Group attraverso la controllata Ton Isher, controllata al 100%, è intervenuta la SEC già alla metà dello scorso anno, è iniziato un contenzioso perché la Security Exchange Commission accusava appunto Telegram aver lanciato questa Grams senza rispettare le leggi federali sui titoli, e questa volta per Telegram la situazione si è risolta in un piccolo disastro sia finanziario sia dal punto di vista delle penali che ha dovuto pagare, perché Telegram è stata depositata definitivamente la sentenza, l'accordo in tribunale per evitare conseguenze peggiori proprio alla fine dello scorso giugno, ma in Italia se ne è parlato pochissimo. Comunque Telegram deve restituire 1,2 miliardi di dollari agli investitori sugli 1,7 di fondi che aveva raccolto, e deve pagare 18,5 milioni di dollari di penali alla Security Exchange Commission, alla SEC. La prima denuncia contro Telegram era dell'11 ottobre 2019, e in sostanza la SEC aveva messo in dubbio non tanto le emissioni in sé appunto di questi Grams, ma la raccolta dei capitali per finanziare l'attività che era stata effettuata dalla stessa Telegram, e quindi da lì è iniziato il contenzioso, che come dicevo si è chiuso sostanzialmente pochi mesi fa, e che da questo punto di vista ha lanciato un segnale abbastanza chiaro anche ai vertici di Facebook, che quando si entra nel capitolo delle cripto, soprattutto con dimensioni di questo tipo, bisogna fare i conti con i regolatori, che sono molto aggressivi, soprattutto negli Stati Uniti, dove come noto la SEC non lascia molto spazio a operazioni di questa natura.
Immagino che Pavel Durov non l'abbia presa bene tutta questa storia qua, È già uno dei miei idoli assoluti, Pavel Durov.
Ha detto testualmente: oggi è un giorno triste per noi qui a Telegram. Annunciamo l'interruzione del nostro progetto di blockchain e di cripto. Questo è il messaggio che ha diramato sulle chat di Telegram lo stesso Durov il 12 maggio scorso, quando è stato raggiunto l'accordo definitivo con la SEC. Poi,
perché anche dentro a Pavel Durov ci sono delle emozioni, ci sono dei sentimenti che poi ha voluto condividere un po' con tutti noi, l'amarezza per questa vicenda che purtroppo non gli ha permesso di fare quello che voleva fare. A proposito di cose da fare, uno dei miei obiettivi per questa stagione è quello di farle ottenere la cittadinanza veneta alla fine. Solo che per avere la cittadinanza veneta bisogna parlare la lingua. Ha seguito la vicenda di Suarez?
Quindi mi... la Veneto non riuscirò mai a parlarmi.
Sì, no, qui bisogna prendere il B1 di Veneto sostanzialmente per avere la cittadinanza.
Sì.
Allora ho scoperto online, mentre lei parlava, che esiste un sito fantastico di traduzione dal veneto o direttamente all'italiano o addirittura all'inglese. Allora ho provato a mettere il giorno delle locuste per vedere come mi veniva fuori dall'italiano al veneto, ma la risposta che mi ha dato il sito è: no gavemo catà niente che il cominsia costacciave precisa. Se la xana parola sentada proa a cercar senza cento o con l'accento corretto. Canton se sbala, vabbè, poi va avanti così. Quindi mi sa che dobbiamo trovare un altro per imparare il veneto.
Sì, oppure possiamo chiedere assistenza alla famiglia Benetton, che fra un po' dovrà occuparsi di qualcos'altro oltre che delle vicende di autostrade, no?
Senta, invece a proposito di vicende che, come dire, stanno più vicino ai bisogni della gente, partecipiamo al concorsone dei 3.000 euro per i pagamenti con carta oppure no? Cioè, vincono i primi 100.000, cioè i 100.000 che spendono di più. Sai che non l'ho mica capita quella cosa lì?
Ma nemmeno io, se devo essere sincero, non è del tutto chiaro.
Cioè, il piano cashless del governo, rimborsi fino a 3.000 euro per i pagamenti con carta e poi c'è il concorso a premi. Cioè, ho capito che non vanno a chi spende di più, perché altrimenti sarebbe, come dire, una roba classista, ma vanno a chi ne fa di più. Cioè, se noi facciamo tipo infiniti pagamenti da un euro con carta di credito, possiamo posizionarci ai vertici alti della classifica e avere rimborsi fino a... Ci ho capito niente.
Allora, il piano dovrebbe prevedere di riconoscere un premio di 3.000 euro ciascuno per le prime 100.000 persone che nell'arco di 6 mesi, dal 1 dicembre 2020, quando dovrebbe prendere via il piano, a fine maggio 2021, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con carte e altri strumenti di pagamento.
Cioè, tipo le prime 100 telefonate, subito chiamare il numero in sovrimpressione.
Sì, sostanzialmente sì, anche se appunto tenere
ho capito, ma io devo, cioè, se io voglio partire subito
è complicato, non si può partire subito.
No, diciamo che si parte venerdì alle 00:01, tipo quando c'è il Black Friday, compro subito che ne so, delle cartucce della stampante per portarmi avanti, ma dopodiché devo raggiungere una soglia.
Perché appunto questo è difficile, è quel punto, l'assenza di trasparenza su questo punto, cioè come si fa a sapere qual è il maggior numero di transazioni? Probabilmente forse sarà il sito a dire chi sono in testa, e quindi è da lì che dovrebbe emergere come potrebbe essere assegnato il premio a queste 100.000 persone che fanno il maggior numero di transazioni con carte e altri strumenti di pagamento. Mentre per quello che dicevi tu,
ecco, la cosa che possiamo dire però, professor Di Stefano, è che non è stato pensato questo provvedimento da sua consulenza, il professor Santoro, che però avrebbe potuto spiegarci mirabilmente come funzionava sta roba. Invece ho visto che sono 24,
credo che ce l'avrebbe spiegato volentieri, perché non è un tema relativo al fisco, quindi non è un tema che credo tratti
però è relativo al fisco. Stamattina il Sole 24 Ore metteva in prima pagina l'orizzonte della riforma fiscale, abbassamento delle tasse, 6 miliardi a disposizione. Io ho letto solo il titolo, lei ha approfondito?
Sì, ma non ci sono per ora grandi dettagli e grandi novità, se non appunto che come aveva preannunciato tra l'altro il governo, si parte da un primo pezzo della riforma fiscale che dovrebbe prevedere uno spostamento, una forma di progressiva reperimento di risorse per un riordino dei bonus che sono sparsi qua e là nella legislazione, quindi meno bonus, meno agevolazioni, per arrivare appunto a 5 miliardi che potrebbero essere messi a disposizione per il taglio del prelievo IRPEF e di altri prelievi che vengono fatti soprattutto sui lavoratori dipendenti, ma non siamo ancora nella fase dello studio, e appunto lo snodo è uno snodo complicato, perché fare la riforma fiscale insieme a una situazione appunto di deficit molto pesante per l'effetto, come dire, delle spese per arginare la crisi Covid non sarà un'operazione semplicissima, anche se all'orizzonte proprio pochi minuti fa è uscito un nuovo report di Standard & Poor's che confermerebbe quello che dicevamo la settimana scorsa, forse e questo è positivo, e cioè che di fatto c'è una prospettiva di un PIL italiano che potrebbe chiudere il 2020 a meno 8,9%, quindi nella fascia veramente la più bassa in assoluto rispetto alle previsioni più negative, forse ve le ricordate, che aveva fatto anche Banca d'Italia e che sono contenute anche nel documento di programmazione economica del governo. Si diceva tra meno 10 e meno 12% di crollo del PIL. Ora Standard & Poor's si dimostra molto ottimista, perché prevede per l'Italia un meno 8,9% e per tutta l'area euro un possibile rimbalzo nel 2021 del 6,1%, che ovviamente non compenserà la caduta registrata quest'anno, ma comunque dovrebbe dare un segnale abbastanza bene, insomma.
Milan, buono. C'è futuro senza Ibra? Milan,
no.
C'è futuro senza Ibra?
L'ho capita la domanda, ma cosa ne so? Come faccio a darti una risposta su il futuro con Ibra, Ivoic o senza Ibra?
Non è Ibraic o Ibrahimovic.
Ibrahimovic.
Dica sì o dica no, una delle due.
Ma non lo so.
Vabbè. Gli faccia gli auguri almeno. Gli faccia gli auguri, che ha avuto.
Auguri.
Ha preso il Covid.
Ok, auguri, assolutamente.
Vabbè, c'è futuro invece in autostrade senza Atlantia?
Questa invece
questa la sa. Questa la sa.
Questa la so. Non so se ci sia un futuro per autostrade senza Atlantia e con CDP, perché la trattativa, nonostante gli strombazzati presunti accordi, è completamente arenata. Anzi, Atlantia continua ad andare avanti per la sua strada, facendo irritare profondamente Cassa Depositi e Prestiti e anche un po' il governo, ma la questione della revoca sembra in questo momento un'arma francamente un po' spuntata. Il CDA di Atlantia ha deciso comunque di fissare l'assemblea straordinaria per lo scorporo e la parziale scissione, si dovrebbe tenere il 30 ottobre e fino a quel giorno la partita è sicuramente aperta, ma la posizione per ora di Atlantia è molto chiara, cioè loro vogliono fare la scissione del 55% di Aspi in una nuova società, Autostrade Concessioni e Costruzioni, che dovrebbe poi ricevere un altro conferimento in natura da parte di Atlantia del 33%. A quel punto, come è noto, questa NewCo, che è frutto della scissione, cioè Autostrade Concessioni e Costruzioni, dovrebbe andare dovrebbe essere quotata con l'ingresso appunto di CDP. Il nodo sul tavolo in questo momento è sempre lo stesso, cioè quello della manleva sulla vicenda di Genova. In pratica CDP anche giustamente vuole avere la certezza che di non essere chiamata in giudizio, sia lei sia i futuri amministratori di questa società che dovrebbe finire in borsa per i danni prodotti dal crollo del Ponte Morandi. Atlantia non vuole dare questa manleva, perché vorrebbe dire accollarsi un potenziale rischio rimborsi tra 3 e 5 miliardi di euro, e quindi su questo punto per ora rimane arenata la trattativa, ma il vero nodo sarà il costo di questa operazione, perché se nel frattempo non si raggiunge un accordo, l'impressione è che i Benetton non abbiano alcuna intenzione di rimetterci dallo scorporo, ma anzi vogliono portare a casa parecchi soldi dal collocamento in borsa appunto di questa nuova Newco scorporata da Autostrade per l'Italia.
3 minuti al termine del programma, cosa facciamo? Vuole chiudere in allegria con un grande catalogo di conti in rosso come messo in scaletta, o mettiamo Donatella?
No, mettiamo solo i dati sempre dei concessionari.
Ah, perché poi la vuol sentire anche lei Donatella, capito? Vecchio no, fan della Rettore.
No, assolutamente. Perché sono in linea con questo, cioè la semestrale di Atlantia evidenzia appunto una perdita di 772 milioni di euro. Ovviamente qui stiamo parlando dell'effetto Covid sul bilancio appunto della holding a cui fa capo anche Autostrade, ma che ha dentro attività autostradali in altri paesi, e forse questo è il dato più interessante, cioè quanto è calato il traffico autostradale almeno fino alla fine del mese di giugno. Il record negativo lo registra la Spagna, meno 39,1, poi l'Italia meno 37,7, meno 33,3 la Francia, meno 32,5 il Cile, meno 14 il Brasile. Complessivamente l'impatto negativo sui ricavi per il gruppo Atlantia, che appunto ha concessionari in tutti questi paesi, è pari a 3 miliardi per l'intero esercizio, anche se appunto negli ultimi mesi il calo si è profondamente ridotto, in particolare in Spagna e in Italia. Adesso si viaggia intorno a 6-7 punti percentuali sul bilancio complessivo di base anno.
9:26 minuti, ultima domanda: cani che fiutano il Covid, speranza o realtà?
No, credo realtà.
Realtà, e infatti il Corriere della Sera ce l'ha in pagina da circa 3 giorni, cani che fiutano il Covid. Realtà, dice il professor Di Stefano, quando ci prepariamo a salutarvi sulle allegre note della canzone tanto attesa da tutti gli ascoltatori. Professore, non capisco perché tutti quanti continuino a chiamarla cornetta bollente, glielo dico io, perché da quando non può venire qui causa norme Covid, la trasmissione la fa per un'ora ininterrottamente al telefono, sarà così anche la prossima settimana. Saluti a lei e entri la Rettore. Arrivederci.
Arrivederci.
Che riascoltata tanti anni di distanza sembra quasi un pezzo dei Madness. Ci sentiamo tra 7 giorni, arrivederci. Non capisco più.